Fratello Giuseppe, parliamo ancora del soggetto che abbiamo iniziato sulla preparazione per il tempo della fine, perché dicevi che tante chiese che credono nelle profezie vedono i tempi brutti che viviamo e dicono che amano il Signore, vogliono accontentarlo, eppure non si preparano perché hanno la fede che Dio farà tutto, Dio si prende cura, Dio è potente, lui, loro hanno fede.
Io solo dormo e Lui fa tutto.
Eppure vogliono accontentare Dio, non sono in ribellione in quel senso, però sono ingannati.
Ma ci sono dei falsi profeti che si aggirano come spiriti nelle chiese, diplomi di qui, diplomi di là, teologia, come farisei, no? E li ingannano.
E poi, visto che se la prendono molto comodo...
Alla leggera,
sì, con la fede cristiana, perché queste dottrine li fanno pensare, ma possiamo vivere vita comoda, importante è che siamo preparati per il rapimento, niente altro. E visto che...
Loro si preparano solo a essere rapiti.
Sì.
Caro mio, ci sono 3 anni e mezzo di tribolazione che arrivano.
E molti di loro fanno decisioni sbagliate. Stavamo raccontando come anche a noi, e succede a noi, che certe persone che fanno scelte sbagliate poi vengono a noi e si aspettano che noi risolviamo i problemi. E se non riusciamo a farlo si offendono. Ma dipende dalla loro fede anche, non solo da una preghiera che noi facciamo. Dipende dalla loro comunione con il Signore, l'obbedienza verso il Signore, se la mettono in pratica, se conoscono la parola. Cioè non dipende solo da noi come una magia. Sì, noi preghiamo con tutto il cuore, certo, ma la liberazione non dipende solo da noi. E certi di loro si sono offesi.
Sì, e cosa vuoi fare se non si offende? Quello là è chiesto, maestro per la vita eterna, dice, beh dai, devi regalare tutti i soldi ai poveri. Caspita, quello era ricco, straricco. Dice, calma, mio padre come faccio a raccontarglielo? E se n'è andato. E Gesù ha detto, difficile per un ricco entrare in cielo. E quindi questo qua si è tenuto i suoi soldi, dopo un po' è arrivato alla fine della sua vita, cassa da morto, quello che era, e allora i suoi soldi che se ne è fatto? E Gesù è radicale, cioè abbiamo detto che Gesù diceva in Matteo 12,45 che uno va a prendere lo spirito del diavolo va a prendere 7 spiriti peggiori e l'ultima condizione dell'uomo diventa peggiore della prima. E così avverrà anche questa malvagia generazione. Gesù dice tutta la generazione è malvagia. Però ci sono chiese, io come sono santo, io sono pentecostale, io sono pentacattolico, io sono pentamormone. E tutti si sentono, perché dice, io non sono il braccio, sono il piede, io sono il piede, non sono la spalla, si sentono migliori. Invece siamo tutti un branco di disgraziati, senza speranza, che se Gesù non fosse morto in croce, altro che pentecostali e protestanti e cattolici. Qua non si salva nessuno, non importa quanti papi c'ha la tua chiesa. Il papa non può salvare se stesso, cosa vuoi che salvi a te? E allora uno può pensare che siamo poco amorevoli. Può pensare che Dio, Gesù è poco amorevole, come? Gesù dice, avverrà così a questa malvagia generazione, ma Gesù può essere un pochettino più amorevole. Questo è Gesù. Allora, cioè, Gesù amava la persona, ma non amava lo spirito del diavolo. E lui lo voleva solo liberare la persona. Guardiamo cosa ha fatto il Signore al diluvio. È stato Dio poco amorevole quando mandò il diluvio e il fuoco su Sodoma, quando fece cadere pietre dal cielo per uccidere i nemici di Israele? Dio ha tanto amato il mondo, perché non amava questi nemici di Israele? Che leggilo, Giosuè 10, guarda.
Giosuè 10.
Dio ha tanto amato il mondo e questi qua non li amava? Giosuè 10, verso 11.
Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Bet-Horon, il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Giosuè 10, verso 11.
E Dio non li amava questi, non li voleva convertire, certo, ma sì, lì, in quella battaglia lì, di Israele era benedetta da Dio, in un attimo la vinsero. La battaglia di Israele adesso contro Gaza, ma guarda, hanno ucciso 40.000 e più e ancora non si vede luce dopo il tunnel. Perché? Perché Dio non c'è in questa battaglia di Israele. Israele è malvagia. Israele sta comportando come i nazisti contro di lei. Ci sono quelli sui social internet. Difendere Israele a spada tratta. No, tu difendi Israele quando Israele ha ragione. E noi vediamo Giosuè capitolo 5. Giosuè vede arrivare un essere angelico, potente, con una spada. E quelli prendono colpo a Giosuè. Era lì davanti a Gerico, deve attaccare Gerico. E Giosuè gli fa una domanda intelligente. Giosuè capitolo 5. Gli fa, ma sei con noi o contro di noi? E l'essere angelico gli ha risposto, no. Io sono il capitano dell'esercito dell'Eterno, probabilmente l'Arcangelo Michele.
Wow.
Non gli ha detto, certo, logico, certo, io sono sempre con i pentecostali o con i cattolici, sempre. No, caro.
No.
No.
Io sono per Dio.
Io sono per Israele quando Israele è nel giusto, quando invece è nel torto, allora distruzione.
Sì.
E allora mando la Siria, distrutta Israele, mando Babilonia, distruzione di Israele. Ci siamo?
Amen.
Dio difende Israele quando Israele è fondata nel 1948 e gli islamici l'attaccavano, Dio è sempre intervenuto. Ma adesso che Israele si comporta peggio degli islamici, Dio non gli fa vincere questa battaglia. E non la vincerà mai, perché è fuori binario. Non è così che si vince Israele. Israele sta cercando di vincere gli islamici con la spada. Sta facendo quello che Mosè ha fatto in Egitto quando ha ucciso un egiziano per liberare il popolo di Dio. E gli ha detto, ah sì, lo hai ucciso, sì. Sì, lì morto, morto stramorto, sotto la sabbia. E adesso tu te ne vai a Madian per 40 anni a fare il pecoraio e imparare a calmarti, che non sarà per forza né per potenza, ma per il mio spirito, dice il Signore. E Dio fu poco amorevole quando permise ai cristiani di Russia e di Cina di essere distrutti dai vari Lenin, Stalin, Mao, bruciati vivi dall'ISIS islamici e così via, recentemente. Era poco amorevole Dio. Sto cercando di far capire che quando viene la tribolazione che i falsi profeti del diavolo dicono nelle chiese, dicono, ma Dio ci ama, quale padre amorevole può mandare i suoi figli a ricevere un marchio. E allora ci manda gli ebrei, perché lo dicono, cioè gli ebrei vanno lì. Ah sì, che bravi che siete, come siete altruisti. Quindi gli ebrei Dio li manda lì a farsi marchiare, però i signori pentecostali no. E loro sono pentecostali, ci mancherebbe altro. Loro sono un millimetro più un altro. Hanno appena finito di dire che gli eletti sono gli ebrei e loro sono i gentili, buoni a nulla, insomma. E allora perché i gentili, buoni a nulla, gentili loro? In cielo. E gli ebrei che sono, virgolette, gli eletti alla tribolazione. Ma questi qui non... Questi qui dire che sono ciechi è roba da offendere i veri ciechi.
Cioè ogni dottrina viene fatta in base alla convenienza.
Sono falsi profeti del diavolo. Non li ascoltate. Sono americani. Sono stati americanizzati. Ma di più, ebreizzati. Adesso loro sono lì. Mica stanno innalzando la Chiesa Mondiale di Cristo. Innalzano gli ebrei che neanche a Gesù ci credono. E allora, stavo dicendo, fu Dio poco amorevole quando permise, dicevo, Lenin, Stalin, eccetera, di uccidere i cristiani? O erano i cristiani che non avevano cercato Dio? E adesso questi cristiani, cioè di oggi, sono lì e la voce di Dio non l'ascoltano. E allora, cosa possiamo fare per incoraggiarli, aiutarli che si preparino in tempo? La preparazione viene oggi presa sotto gamba da quasi tutte le chiese, cioè con sufficienza. E chi sono questi qui, Matteo 24, che vengono sorpresi che guai le donne che allattano? Sono loro, questi che non si preparano. Tutti inzuppati, fradici, ubriachi da ogni falsa interpretazione dei loro falsi profeti. Questo è per gli ebrei. Tribolazione non c'è, rapimento, segreto, è così segreto che la Bibbia non ne parla, neanche Dio lo sa, ma è la formica che lavora di estate che sopravvive nell'inverno, e la sotto la neve, ma le cicale che solo cantano, cantano come quelli religiosi in chiesa, cioè i credenti che cantano gli edifici. Quando viene l'inverno dell'anticristo, della tribolazione, avranno solo se stessi da biasimare, come è scritto Luca 12,
Luca 12,
47.
Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Luca 12, 47. Wow. Quindi un'altra scrittura che conferma, dobbiamo prepararci.
Ma tutta la Bibbia parla così. Tutta la Bibbia. La sposa di Cristo, Apocalisse 19, 7, la sposa si è preparata.
Sì.
Con l'olio dell'ubbidienza di servire il Signore, l'olio di vincere le anime, l'olio di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Solamente i pelandroni si mettono in un pulpito a dire state seduti, scaldate la panca, non ascoltate frate Giuseppe, ascoltate me che sono americanizzato. Poi c'è gente che dice io non conosco la volontà di Dio.
Sì.
E allora? E allora è colpa di Dio se non lo hai cercato in tempo e non ti sei preparato, è colpa di Dio. È colpa di Dio che ai tempi del diluvio non conoscevano la volontà di Dio. E com'è che l'ha conosciuta Noè? E a Sodoma non conoscevano le profezie. E com'è che il popolo di Dio, i profeti di Dio la conoscono sempre? La cercano. Guarda, sto pensando all'Apocalisse 16. E quelli che sono assolutamente impreparati in Apocalisse 16, leggiamo Apocalisse 16, 21.
Apocalisse 16, 21. E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Apocalisse 16, verso 21.
Capite, sono lì a bestemmiare Dio, perché? Perché sono cadute le maledizioni di Dio.
Sì.
Quanti di questi cristiani seduti sulle panche, specialmente quelle dei pulpiti, con le bocche piene di bugie, quanti di questi malediranno Dio perché non ha mandato il rapimento?
Sì, sì, sì.
Dio, mi fai fare una brutta figura. Tutti pensano che io ero un profeta. E adesso tu fai il contrario di quello che, secondo me, tu mi hai mostrato. Quanti di questi predicatori dai pulpiti che predicano bugie prenderanno il marchio? Perché saranno così scombussolati. Cioè, come il diavolo che si è ribellato in cielo non ha potuto più pentirsi e ravvedersi perché era andato troppo lontano. Questa gente sta andando troppo lontano, sta guidando il popolo di Dio alla distruzione. E io sono convinto che molti di loro prenderanno il marchio della bestia. Guardateli bene in faccia questi imbroglioni. Quelli lì, un giorno molti di quelli prenderanno marchio, dico io. Infatti John MacArthur, che ha fatto anche la Bibbia famosa americana, la Bibbia di John MacArthur, è uno dei più grandi insegnanti del mondo evangelico, calvinista lui. Abbiamo un video dove lui dice che prendete pure il marchio 666 e poi vi pentite. Dice, ma scusa, se senza macchia non puoi neanche andare a fare benzina, certamente che c'è il rapimento prima, e se non ci fosse prendetelo pure e vi pentite dopo. Vi diranno questo. E se voi ascoltate loro e non Gesù, non le scritture, non lo Spirito Santo, siete stolti. Al Signore, alla parola.
Amen.
Seduti sulle panche di chiesa, bere qualsiasi bugia i pulpiti dicono loro e non ricercano la volontà di Dio, non controllano se è vero o falso, come controllare, con veri studi e digiuni, se la parola che viene loro inoculata, vaccinata, se è vero o se è falso. Quanti di questi bestemmieranno Dio perché invece di Cristo e il rapimento apparirà l'anticristo e la tribolazione. Grazie Signore, come nel 70 dopo Cristo, i falsi profeti, come quelli di oggi, dicevano a Israele che il nostro Dio è potente. Ma vedi il diavolo cosa fa? Non predica bugia, predica la verità. Dio non è potente, certo che è potente. Il diavolo ti inganna con la verità. Falsi profeti del 70 d.C., o meglio 69, gridavano, Dio è potente, tutti a battere le maniche. Dio ci salverà. Dobbiamo confidare in Dio. I profeti cristiani dicevano, scappate, scappate, viene la distruzione. Distruzione, sì, una distruzione, il Tempio sarà distrutto. Oh, predi contro il nostro Tempio, a morte questi cristiani. 69 d.C. Inspiegabilmente le armate del generale Tito, le legioni romane si ritirarono da Gerusalemme. Questa è storia, circa 69 d.C. E tutti i falsi profeti dissero, avete visto? Dio ha risposto alle nostre preghiere, tutti. I cristiani approfittando, questa è storia, approfittando che i romani se ne sono andati, non si capisce perché, scappati tutti i cristiani. I profeti dicevano, no, no, scappate, scappate che torneranno. E i falsi profeti, Dio ha risposto ai nostri digiuni e preghiere, e le nostre nenie. Un anno dopo, pochi mesi dopo, anzi, era 70 d.C., tornano le legioni. Immagina la faccia di quei falsi profeti. Immagina la faccia dei falsi profeti pentecostali, che sono tra i peggiori di tutti. Tutto il mondo cristiano, non ci sono falsi profeti peggiori di quelli pentecostali, che ingannano i poveri evangelici pentecostali che sono colpevoli di ignoranza, colpevoli che non digiunano. Mm-hmm. Ok, immagina la faccia di quei falsi profeti che cristiani quando spunterà l'anticristo e il marchio della bestia e di rapimento neanche l'ombra. E allora bestemmieranno Dio, alcuni di loro. Saranno tra quelli come quelli di, abbiamo letto Apocalisse 16, bestemmieranno Dio. Vuoi leggere di nuovo?
Apocalisse 16.
Deve essere l'ultima scrittura, se non mi sbaglio.
Sì, io la trovo. 21. E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicche di peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Apocalisse 16, 21.
Signor pastore, grande, grande teologico, teologissimo in greco, in aramaico, in americano e in inglese. Signor MacArthur, io di solito non faccio mai nomi, ma questo qui devo farlo. E perché lui è andato ufficialmente in YouTube, ha fatto un video annunciando prendete il marchio. Tu sei un falso profeta. Ed è sempre lì a difendere Cristo, eh? Sempre a difendere la Bibbia, ma è intelligentissimo. Io non posso avvicinarmi a lui come intelligenza, è troppo intelligente questo qua. Ma però tu sei un falso profeta. Io da ignorante, da piccolo missionario, da piccolo predicatore, ti dico tu sei un falso profeta. Guai a te se non ti penti e non ti ravvedi e non ti rimangi le bugie. Guai a te, John MacArthur. Tu puoi testimoniare, io non faccio mai nomi.
Sì, lo so. Vabbè. Lui è un'eccezione, è vero.
Ma siccome io però devo difendere Gesù, devo difendere la Bibbia. Non prendete il marchio! Ascolta cosa dice il Signore. Apocalisse 14, 9 a 13, Angela. Cosa dice il Signore?
Apocalisse 14, 9. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce.
Aspetta un attimo, me lo metti sottolineato?
Sì. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Non c'è pentimento!
Apocalisse 14, da 9 a 10.
No, da 13.
Fino a 13?
Certo.
Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Apocalisse 14, da 9 a 13.
Gloria a Dio, gloria al Signore. Grazie, Signore, per la tua verità. Grazie, Signore. I cadaveri moriranno, i cadaveri saranno tormentati, ok? Non le anime vive, ma i cadaveri morti. Dove lo dice, fratello Giuseppe? Lo dice in Isaia 66, 24. Lo dice in Apocalisse 20, dall'11 al 15. Dice: questa è la seconda morte. I cadaveri saranno tormentati.
Sì, le anime saranno gettate nello stagno di fuoco e zolfo, però...
Dice: questa è la morte seconda, Apocalisse sì. 20, dall'11 al 15.
Sì.
Va bene?
Amen.
Per precisare, perché certe chiese predicano anche quello sbaglio. Vabbè. Guarda, andiamo a Matteo 24, perché quando invece di Cristo apparirà l'anticristo, invece del rapimento apparirà la tribolazione, e cioè alcuni bestemmieranno, alcuni riceveranno un marchio, eccetera, perché Dio ci ha abbandonati, come mormoravano quegli ebrei ad Auschwitz, eccetera. Il nostro Dio ci ha abbandonati, non vi ha abbandonati, siete voi ad abbandonato Gesù, e che respingete ancora Gesù. Va bene. Matteo 24.
Verso.
Che succederà in quel tempo... 10 e 11.
Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Matteo 24, 10 e 11.
Matteo 10 e 21.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Matteo 10, 21.
Ed avverrà quando tanti dei presenti falsi profeti dei pulpiti riceveranno il marchio della bestia e tradiranno i fedeli sinceri, come avvenne durante la rivoluzione bolscevica in Russia, che i sacerdoti tradirono i veri cristiani e li consegnarono ai bolscevichi. Ma ho detto che il tempo del diluvio, il tempo di Sodoma, non credevano, però il diluvio e il fuoco del cielo vennero lo stesso. Quindi se questi cristiani addormentati nelle chiese non ci credono, verrà lo stesso. E loro però non lo sanno queste cose perché non si disperano, non pregano come in Getsemani, non digiunano e quindi non trovano. È più facile seguire Gesù per la via larga e comoda dei falsi profeti, ma seguire Gesù per la via angusta, in salita, diritta e stretta è più difficile. E quello che è successo al diluvio e a Sodoma avverrà di nuovo. Chi non fa la volontà di Dio perché crede di avere la perfetta scusa, che non la conosceva la volontà di Dio, avrà solo se stesso da lamentarsi. E allora Dio non obbliga la sua conoscenza della sua volontà su di noi, ma questa deve essere trovata da chi ama la verità, da chi la desidera, la cerca. Solo lui la trova, magari anche con digiuni.
Quello,
ha detto Gesù che trovare la volontà di Dio è come andare in cerca di pietre preziose. Bisogna vendersi tutto per entrare nella volontà di Dio. Venditi tutto, giovane ricco. Vuoi avere la vita eterna? Vendi tutto. Noi... per venire qua in questo luogo di rifugio, per noi Sud America, voi sarà dove voi volete, abbiamo dovuto venderci tutto. E alla fine, ci erano rimasti 3.000 euro. Abbiamo cominciato con 3.000 euro.
Sì.
E poi il Signore, passo passo, la manna cadeva dal cielo, in maniera inaspettata.
Amen.
Geremia 29, 12. Fino al 14. Voi mi
invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore.
Ok.
Geremia 29, da 12 a 14.
Quindi chi non conosce la volontà di Dio, e sono quelli del diluvio che non l'hanno conosciuta, è perché non la cercavano come Noè.
Sì.
Matteo 7:7.
Questa è la preparazione che dicevi, dobbiamo prepararci non solo con un rifugio nel posto giusto, ma anche nello spirito.
Nello spirito, sì. Digiunando, preparazione del digiuno, della disperazione, del Getsemani.
Amen.
Matteo 7:7.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Matteo 7:7.
Ecco, quindi anche Matteo 6, guarda, perché se vogliamo trovare la volontà di Dio dobbiamo cercarla e cercarla con tutto il cuore e non ascoltare falsi profeti, ascoltate Dio, non deve ascoltare me o loro, devi cercare Dio, la scrittura. Tu no, io non posso, non puoi andare a morire per Gesù perché fratello Giuseppe lo ha detto.
No.
Te lo deve dire Gesù, Matteo 6:33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6:33.
Amen, amen.
Bellissimo.
Poi vediamo in Ezechiele 2 che se viene la spada dall'anticristo, e verrà, e quelli che saranno portati via dalla spada, quelli lì che sono portati via avranno solo se stessi e nessun altro da biasimare, non Dio e nessun altro. Guarda, io mi sono venduto la reputazione, sono diventato un uomo senza reputazione, sono diventato un predicatore, un missionario abbastanza maledetto, odiato, biasimato da tutti sui social. Per dirvi questa verità non è stato facile, mi è costato, ho dovuto perdere amici, perdere reputazioni, non posso presentarmi in certe chiese, verrei odiato, magari mi picchiano anche. Costa tutto trovare la volontà di Dio. Il Signore avverte sempre il suo popolo, anche quando il suo popolo non lo vuole ascoltare. E Dio sta in questo momento avvertendo il suo popolo che non lo vuole ascoltare. Il popolo di Dio non vuole ascoltare Dio oggi. Dio lo avverte lo stesso. Ma questa è una storia vecchia. È una storia vecchia. Ezechiele 2, ce l'hai dal 3 al 5.
Egli mi disse, figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli, che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli, dalla faccia dura e dal cuore ostinato, io ti mando. Tu dirai loro, così parla il Signore Dio. Sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Ezechiele 2, versi 3 a 5.
33, capitolo 33.
Ezechiele 33.
Dall'1 al 4.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo, se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quell'uomo sarà sopra il suo capo.
7.
Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Ezechiele 33, da 1 a 7.
E allora Gesù ha detto, Giovanni 20, 21, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Gesù era sicuramente una sentinella. Fratelli, siamo tutti chiamati ad essere sentinelle. Io finché potrò, lo farò. Finché c'è vita, andiamo. Ma tutti noi, anche voi, siamo chiamati ad essere sentinelle. Nessuno è chiamato ad essere un fessacchiotto seduto su una panca a battere le mani al grande evangelizzatore. Che grande americano che c'è qui a predicare. Ma quello non capisce niente se non ti predica la parola, se non predica da parola a parola a parola. Invece prendono la parola, trampolino per predicare bugie. Come al solito, io credo che le solite vergini stolte non prepareranno niente. Non prepareranno l'olio dell'ascolto, dell'obbedienza. E questo perché non hanno svuotato le loro lampade dall'olio della loro disobbedienza, l'olio del mondo, della loro pigrizia spirituale, dei loro vizi mondani, e sono lì camminando, marciando per la via larga, la via delle panche di chiesa, la via che io pago il predicatore e lui pensa per me, crede per me, quello che lui dice io faccio, è il mio Dio praticamente. Guai, guai a quelli che seguono l'uomo e non Dio, credono all'uomo e non al Signore, che non controllano con la parola, ma la parola non basta, ci vuole la parola con lo Spirito Santo e col discernimento e con la ricerca di Dio. Ci vuole la parola ricercata, perché la parola ti può dire a destra protestanti, sinistra cattolici, destra ortodossi, sinistra testimoni di Geova. La parola può essere strumentalizzata come si vuole. E allora voglio dire, ascoltate o stolti che seguite la predicazione delle vostre guide stolte. Controllate dove e come vi stanno guidando. Come è scritto. Andiamo, vai, secondo Timoteo 4.
Secondo Timoteo 4.
3 a 5.
Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Che accarezzino il gattino come il gattino vuole.
E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole.
Cioè le favole, le interpretazioni false.
Invenzioni.
Le invenzioni, interpretazioni e le tradizioni false suppostamente basate sulla Bibbia. 5.
Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Secondo Timoteo 4, da 3 a 5.
Proverbi 1, 29 a 33. Poiché?
Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Proverbi 1, 29 a 33.
Ma fratello Giuseppe, Dio è amore. Ma non capisci, Giuseppe, che Dio ci ama?
Ma sì che ci ama, ma anche noi dobbiamo amare Lui. Qui dice, chi mi ascolta starà al sicuro. Anche noi dobbiamo amarlo.
Ma il pervertimento degli insensati li uccide. Ho sentito dei falsi profeti nelle chiese pentecostali dire, ma quale padre manderebbe in una tribolazione dove c'è il marchio della bestia ai suoi figli? Per forza ci deve essere un rapimento prima della tribolazione. La Bibbia non ne parla, nessuno non è mai parlato, Gesù non ne ha mai parlato, nessuno può dimostrarlo, ma è logico. Ma Dio non cammina per logica, stolto. Non era logico per chiedere a Abramo sacrifica a tuo figlio Isacco. Era logico che Dio manda suo figlio sulla croce. Non è logico per niente.
No.
Per i musulmani è bestemmia. Ma come? Un Dio di amore che fa morire suo figlio così? Sì, proprio così. Certo che Dio ama la sua chiesa e i suoi figli, ma perché ama suo figlio Gesù che l'ha fatto andare in croce. E perché Dio ha amato la Chiesa che è stata perseguitata per tre secoli, gettata ai leoni, bruciati vivi in croce per illuminare i giochi del Colosseo, gettati alle tigri, famiglie intere con i bambini, gettati ai leoni. Perché lo ha fatto Dio? Perché non li amava? Perché li amava. Gesù mi ha dato una piccola profezia qui, posso darla?
Sì, sì, per favore. Eccoci
qua gli
sì.
Appunti. Gesù, aiutami a darla a modo giusto, Signore. Ecco, questa è una parola di Gesù. Dice il Signore, ma benedetti siete tutti voi che avete scelto il sentiero angusto, stretto, arduo e che studiate la mia parola profetica. la sola che vi può guidare. Sì, perché voi saprete dove andare e la direzione che io sto guidando, voi lo saprete. Io vi dico, benedetti voi che pendete dalle labbra di Dio e siete ubbidienti, perché voi sarete protetti. Come è scritto, è il pervertimento degli insensati che li uccide, è lo sviarsi degli stolti che li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Io ho detto.
Proverbi 8, 32 a 36. Ora figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova infatti trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Proverbi 8, 32 a 36. Proverbi 2, da 1 a 6. Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Proverbi 2, da 1 a 6.
Molti sono stati nei secoli gli stolti tra i miei figli, che nella loro tracotante superbia del loro religionismo credevano per scontato di avere in tasca la mia benedizione, prosperità, protezione, a loro uso e consumo. Ma io, il Signore, non sono lo schiavetto di certe gonfie religioni, le quali sono come il fariseo presuntuoso che biasimava il pubblicano. Ma io dimoro con l'umile, con colui che è umile di cuore, come è scritto.
Isaia 57, verso 15.
Infatti, così parla colui che è alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi.
Isaia 57, verso 15. Salmi 68, da 3 a 5. Ma i giusti si rallegreranno, trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia. Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti. Il suo nome è il Signore, esultate davanti a Lui. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Salmi 68, da 3 a 6. Zaccaria 2, verso 13.
Ogni creatura faccia silenzio in presenza del Signore, perché Egli si è destato dalla sua santa dimora.
Zaccaria 2, verso 13.
laggiù l'orizzonte, vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni, sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire.
Abramo, guarda il cielo e le stelle, Abramo.
Abramo,
conta pure la sabbia del mare.
Abramo,
del mio popolo padre sarai.
Abramo, ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza. Io sono il Dio fedele, con te io camminerò. Quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai.
Abramo, il cielo, le stelle, Abramo. Sabbia del mare,
Abramo,
del mio popolo padre sarai,
Abramo. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il figlio. Nato da terra bruciata, non puoi volerlo, Signore. Abramo,
il cielo, le stelle, Abramo.
Abramo,
porta pure la sabbia del mare.
Era di pietra il mio cuore, t'ho presentato mio figlio, per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te.
Del mare,
Abramo,
del mio popolo padre sarai,
Abramo. Oggi cammina felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno, che poi non tornerà più. Sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, ma per chi crede al Signore, ogni cammino è nel sole.